brano è tratto dall'Evangelo come mi è stato rivelato di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 634, prima parte. Ammaestramenti agli Apostoli e a numerosi discepoli sul Monte Tabor. Marziam consolato. Ci sono tutti gli apostoli, tutti i discepoli pastori, anche Gionata, che Cusa ha licenziato dal suo servizio. C'è Marziam e Mannaen, e molti discepoli dei 72, e anche molti altri. Sono al rezzo delle piante, che temperano con i loro folti fogliami luce e calore. Non sono su, verso la cima, dove avvenne la trasfigurazione, ma a mezza costa, là dove un bosco di querce pare voler fare velo alla vetta e sostenere i fianchi del monte con le sue radici potenti. Sonnecchiano quasi tutti, data l'ora e dato anche l'ozio e la lunga attesa. Ma basta il grido di un fanciullo, non so chi sia, perché non lo vedo dal luogo dove mi trovo, perché tutti sorgano in piedi in un primo movimento impulsivo che subito si muta in un prostrarsi col volto fra l'erba. La pace a voi tutti. Eccomi fra voi. La pace a voi. La pace a voi. Gesù passa fra loro salutando, benedicendo. Molti lacrimano, altri sorridono beati, ma in tutti è tanta pace. Gesù va a fermarsi là dove gli apostoli e i pastori fanno un gruppo folto insieme a Marziam, Mannaen, Stefano, Nicolai, Giovanni d'Efeso, Erma e qualche altro dei discepoli più fedeli, dei quali non ricordo il nome. Vedo quello di Corozim, che ha lasciato di seppellire il padre per seguire Gesù, un altro che ho visto altre volte. Gesù prende fra le sue mani il capo di Marziam, che piange guardandolo, lo bacia in fronte stringendoselo poi al cuore. Si volge poi agli altri e dice: «Molti e pochi! Dove sono gli altri? So che molti sono i miei discepoli fedeli. Perché allora qui non si raggiunge che a fatica fra tutti quanti, le 500 persone, esclusi i fanciulli, figli di questo o quello fra voi?» Pietro parla per tutti, alzandosi in piedi. Era rimasto in ginocchio nell'erba. «Signore, tra il 13° e il 20° giorno dalla tua morte sono venuti qui molti, da molte città di Palestina, dicendo che tu eri fra loro. Così molti di noi, per vederti prima, andarono chi con questo e chi con quello. Alcuni sono appena partiti. Dicevano, quelli che son venuti, di averti visto e parlato in luoghi diversi, e ciò che era meraviglioso, tutti dicevano averti visto nel 12° giorno dalla tua morte. Noi pensammo essere questo un inganno di qualcuno di quei falsi profeti che tu hai detto che sorgeranno per trarre in inganno gli eletti. Tu l'hai detto là, sul monte Uliveto, la sera prima... Pietro, ripreso dal suo dolore a quel ricordo, fino al capo e tace. Due lacrime, seguite da altre, cadono dai fili della barba al suolo. Gesù gli posa la destra sulla spalla e Pietro freme a quel contatto, non osando toccare quella mano con le sue, curva al collo, il volto, accarezzare con la guancia, a sfiorare con le labbra quella mano adorabile. Giacomo di Alfeo prosegue il racconto. E abbiamo sconsigliato di credere a quelle apparizioni, a quelli fra noi che sorgevano in piedi per correre verso il grande mare, o verso Bosra, o Cesarea di Filippo, Pella o Cedes, sul monte presso Gerico e nella pianura, come nella pianura di Esrelon, sul grande Ermon, come a Beteron e a Bezemes, e in altri luoghi senza nome, perché case isolate, nella piana presso Jafia o presso Galad, troppo incerte. Alcuni dicevano: abbiamo visto e sentito. Altri mandavano a dire di averti visto e persino mangiato con te. Sì, volevamo trattenerli, pensando fossero o tranelli di chi ci avversa o anche fantasmi visti da giusti che tanto ti pensano e finiscono a vederti dove non sei. Ma essi son voluti andare qua e là, e in tal modo siamo ridotti a men di un terzo. Avete avuto ragione nell'insistere per trattenerli. Non perché io non sia realmente stato dove quelli che sono venuti a dirvelo hanno detto, ma perché avevo ordinato di stare qui, uniti in preghiera, in attesa di me. E perché voglio che le mie parole siano obbedite, specialmente da quelli che sono i miei servi. Se cominciano i servi a disubbidire, che dovranno fare i fedeli? Ascoltate tutti voi che siete qui intorno. Ricordatevi che in un organismo, perché sia veramente attivo e sano, ci vuole una gerarchia, ossia chi comanda e chi trasmette i comandi e chi obbedisce. Così avviene nelle corti dei re, così nelle religioni, dalla nostra ebrea alle altre, anche se così impure. Chi è sempre un capo, dei ministri di esso, dei servi dei ministri, dei fedeli, infine. Può un pontefice fare da solo, non può un re fare da solo. E sono le loro disposizioni cose che si rivolgono unicamente a contingenze umane o a formalismi di riti. Sì, purtroppo ormai anche nella religione mosaica non resta più che il formalismo dei riti, un continuare di movimenti di un congegno che continua a compiere gli stessi gesti, anche ora che lo spirito dei gesti è morto, morto per sempre. Il divino animatore di essi, colui che dava ai riti un valore, si è ritirato di mezzo a loro, e i riti sono gesti, nulla più. Gesti che qualsiasi istrione potrebbe mimare sulle scene di un anfiteatro. Guai a quando una religione muore, e da potenza reale, viva, diviene pantomima clamorosa, esteriore, una cosa vuota dietro lo scenario dipinto, dietro le vesti pompose, un muoversi di congegni che compiono dati movimenti, così come una chiave fa giro una molla, ma tanto la molla che la chiave non hanno coscienza di ciò che fanno. Guai! Pensate, ricordate sempre e ditelo ai vostri successori perché questa verità sia conosciuta nei secoli. È meno pauroso il cadere di un pianeta che il cadere della religione. Se il cielo rimanesse spopolato d'astri e pianeti, non sarebbe per i popoli sventura uguale a quella di rimanere senza una reale religione. Dio sopperirebbe con provvida potenza ai bisogni umani, perché tutto può Dio per coloro che sulla via sapiente o sulla via che la loro ignoranza conosce cercano, amano la divinità con spirito retto. Ma se venisse un giorno in cui gli uomini non amassero più Dio, perché i sacerdoti di ogni religione avessero fatto di essa unicamente una vuota pantomima, non credendo essi per primi alla religione, guai alla terra. Ora, se così dico, anche per quelle religioni che sono impure, alcune venute per rivelazioni parziali ad un saggio, altre dal bisogno istintivo dell'uomo di crearsi una fede per dare pascolo all'anima di amare un Dio, essendo questo bisogno lo stimolo più forte dell'uomo, lo stato permanente di ricerca di colui che è, voluti dallo spirito, anche se l'intelletto superbo nega ossequio a qualsiasi Dio, anche se l'uomo, ignorando l'anima, non sa dare un nome a questo bisogno che entro lui si agita, che dovrò dire per questa che io vi ho data? Per questa che porta il mio nome, per questa della quale io vi ho creati, pontefici e sacerdoti, per questa che vi ordino di propagare per tutta la terra, per questa unica, vera, perfetta, immutabile nella dottrina insegnata da me, maestro, completata dall'insegnamento continuo di colui che verrà, lo Spirito Santo, guida santissima ai miei pontefici e a quelli che li aiuteranno, papi secondi delle diverse chiese create nelle diverse regioni dove si affermerà la mia parola, le quali chiese non saranno per essere diverse in numero, diverse in pensiero, ma saranno una sola cosa con la Chiesa, formando delle loro singole parti il grande edificio, sempre più grande, il grande nuovo tempio, e coi suoi padiglioni toccherà tutti i confini del mondo. Non diverse di pensiero, né contrastanti fra loro, ma unite, fraterne le une alle altre, soggette tutte al capo della Chiesa, a Pietro e ai successori di lui, fino alla fine dei secoli. E quelle che, per qualsiasi motivo, si separassero dalla Chiesa madre, sarebbero membra recise, non più nutrite dal mistico sangue che è grazia, che da me, capo divino della Chiesa, viene. simili a figli prodighi, separati per il loro volere dalla casa paterna, sarebbero, nella loro effimera ricchezza e costante e sempre più grave miseria, ad ottundersi coi cibi e i vini troppo pesanti, l'intelletto spirituale, e poscia a languire, mangiando le ghiande amare degli animali immondi, sinché con cuore contrito non tornassero alla casa paterna, dicendo: «Abbiamo peccato, Padre, perdonaci e aprici le porte della tua dimora». E allora, sia che sia un membro di una chiesa separata, o sia un'intera chiesa, così fosse, ma dove, quando sorgeranno tanti miei imitatori atti a redimere queste intere chiese separate a costo della vita per rifare un unico ovile sotto un solo pastore, così come io desidero ardentemente? Allora, sia che sia un singolo o un'assemblea quelli che tornano, aprite loro le porte. Siate paterni. Pensate che tutti, per un'ora o per molte, forse per anni, foste singolarmente dei figli prodighi avvolti nella concupiscenza. Non siate duri a chi si pente. Ricordate. Molti di voi fuggiste 22 giorni da oggi. E il fuggire non era forse una biura all'amore vostro per me? Or dunque, così come io vi ho accolti, appena pentiti tornasti a me, così voi fate. Tutto ciò che io ho fatto, fate. Questo è il mio comando. Siete vissuti con me per 3 anni. Le mie opere, il mio pensiero, lo conoscete. Quando in futuro vi troverete di fronte a un caso da decidere, volgete lo sguardo al tempo che foste con me e comportatevi come io mi sono comportato. Non sbaglierete mai. Io sono l'esempio vivo e perfetto di ciò che dovete fare. E ricordate ancora che io non ho rifiutato me stesso allo stesso Giuda di Cherio. Il sacerdote deve, con tutti i mezzi, cercare di salvare, e predomini l'amore sempre tra i mezzi usati a salvare. Pensate che io non ignoravo l'orrore di Giuda, ma ho, superando ogni ripugnanza, trattato il meschino come ho trattato Giovanni. A voi sarà sovente risparmiata l'amarezza del conoscere che tutto è inutile per salvare un discepolo amato, e potrete perciò operare senza la stanchezza che prende quando si sa che tutto è inutile. Si deve lavorare anche allora, sempre, finché tutto è compiuto. «Ma tu soffri, Signore? Oh, io non credevo tu potessi soffrire più. Tu soffri per Giuda ancora. Dimenticalo, Signore!» grida Giovanni, che non torce per un attimo gli sguardi dal suo Signore. Gesù apre le braccia dal suo abituale atto di rassegnata conferma ad un fatto penoso e dice: Così è. Giuda è stato ed è il dolore più grande del mare dei miei dolori. È il dolore che resta. Gli altri dolori sono finiti col finire del sacrificio. Ma questo resta. L'ho amato. Ho consumato me stesso nello sforzo di salvarlo. Ho potuto aprire le porte del limbo e trarne i giusti. Ho potuto aprire le porte del purgatorio e trarne i purganti. Ma il luogo d'orrore era chiuso su lui, per lui, inutile, il mio morire. Non soffrire, non soffrire. Sei glorioso, Signor mio, a te la gloria, il gaudio. Tu hai consumato il tuo dolore, prega ancora Giovanni. Veramente, nessuno pensava egli potesse soffrire ancora. Dicono tutti, stupiti e commossi, bisbigliando fra loro. E non pensate di quanto dolore dovrà ancora soffrire il mio cuore nei secoli, per ogni peccatore impenitente, per ogni eresia che mi nega, per ogni credente che mi abiura, per ogni strazio negli strazi per ogni sacerdote colpevole, causa di scandalo e rovina. Voi non sapete, non sapete ancora, non saprete mai completamente, finché non sarete con me nella luce dei cieli. Allora comprenderete. Nel contemplare Giuda, io ho contemplato gli eletti ai quali l'elezione si muta in rovina per la loro perversa volontà. Oh, voi che siete fedeli, voi che formerete i sacerdoti futuri, ricordate il mio dolore. Formatevi sempre più santi, consolare il mio dolore, formatevi santi, perché per quanto è possibile, non si ripeta questo dolore. Esortate, vegliate, insegnate, combattete, siate attenti come madri, instancabili come maestri, vigili come pastori, virili come guerrieri, per sostenere i sacerdoti che da voi verranno formati. La colpa del dodicesimo apostolo fate, oh, fate che non abbia troppe ripetizioni in futuro. Siate come io fui con voi, come io sono con voi. Vi ho detto, siate perfetti come il Padre dei cieli. E la vostra umanità trema davanti a tal comando. Or più ancora di quando ve lo dissi, perché ora conoscete la vostra debolezza. Ebbene, per rincuorarvi, vi dirò, siate come il vostro Maestro. Io sono l'uomo, ciò che io ho fatto, voi potete fare. Anche i miracoli, sì, anche quelli. Perché il mondo conosca che sono io che vi mando, e chi soffre non pianga nello sconforto del pensiero, egli non è più fra noi a curare i nostri malati, e a consolare i nostri dolori. In questi giorni io ho fatto miracoli per consolare i cuori e persuaderli che il Cristo non è distrutto perché fu messo a morte, ma anzi è più forte, eternamente forte e potente. Ma quando io non sarò più fra voi, voi farete ciò che io ho fatto sin qui e che farò ancora. Però non tanto per il potere del miracolo, ma per la vostra santità crescerà l'amore alla nuova religione. E della vostra santità, non del dono che io vi trasmetto, dovete essere gelosamente attenti. Più sarete santi e più sarete cari al mio cuore, e lo Spirito di Dio vi illuminerà, mentre la bontà di Dio e la sua potenza farà colme le vostre mani dei doni del cielo. Il miracolo non è atto comune e indispensabile per la vita della fede. Anzi, beati quelli che sapranno rimanere nella fede senza mezzi straordinari ad aiuto nel credere. Però, seppure il miracolo è un atto così esclusivamente riservato a tempi speciali che debba cessare col cessare di essi, il miracolo sarà nel mondo, sempre, e sempre più numeroso. Più saranno numerosi i giusti nel mondo. Quando si vedranno farsi molto scarsi i miracoli veri, si dica allora che la fede e la giustizia sono languenti. Perché ho detto, se avrete fede, potrete smuovere le montagne. Perché ho detto, i segni che accompagneranno coloro che hanno vera fede in me saranno la vittoria sui demoni, sulle malattie, sugli elementi e le insidie. Dio è con chi lo ama. Segno di come i miei fedeli saranno in me sarà il numero e la forza dei prodigi che faranno in nome mio, e per glorificare Dio. Ad un mondo senza miracoli veri si potrà, senza far calunnia, dire: hai perduto fede e giustizia, sei un mondo senza santi. Dunque, per tornare al principio, avete fatto bene a cercare di trattenere quelli che, simili a bambini, sedotti da un rumore di musiche o da un luccichio strano, corrono svagati lontano dalle cose sicure. Ma vedete, essi hanno il loro castigo perché perdono la mia parola. Però anche voi avete avuto il vostro torto. Siete ricordati che ho detto di non correre qua e là ad ogni voce che mi dicesse in un luogo. Ma non vi siete ricordati che io ho anche detto che nella seconda venuta il Cristo sarà simile al lampo che esce da Levante e guizza fino a Ponente in tempo meno lungo del battere di una palpebra. Ora, questa seconda venuta si è iniziata dal momento della mia risurrezione.